Per tornare a parlare di reti, mi viene chiesto spesso se a una scheda di rete è possibile assegnare più di un indirizzo IP, visto che di solito se ne vede soltanto uno e assegnarne di più pare una cosa complessa e senza uno scopo utile. Ebbene, si può e serve. A volte lo facciamo senza neanche rendercene conto. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori, l'abbonato Giorgio e le donazioni spot di Martina, Alessandro, Giampaolo, Fabio e Andrea. Per sapere come far parte di questo elenco vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare, vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Su Blue Sky sono francesco.iltucci.com, su Mastodon sono cesco78 sull'istanza mastodon.social, oppure pillole di bit sull'istanza achiderm.io. Potete anche contattarmi via mail alla casella pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito, rispondo sempre. Il metodo migliore però è il gruppo Telegram attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Siamo davvero tanti, lo trovate al link pillole di bit col punto prima dell'it /telegram. Ci togliamo subito un impiccio. Mettere a mano un IPv6 è davvero problematico, non si fa quasi mai, come detto nella puntata 304. Gli IPv6 vengono assegnati automaticamente e molto spesso, anzi è quasi sistematico, ogni scheda ne ha più di uno, un problema in meno. Oggi parliamo di IPv4. Se avete bisogno di un ripasso su come funziona, potete andare a riascoltare la puntata 36, non è ancora cambiato. La funzionalità standard di un computer in rete è trasparente per l'utente. Si collega il cavo di rete, si accende, e avviene la magia del DHCP e la scheda di rete ottiene il suo indirizzo IP per accedere alla rete. Se si parla di reti Wi-Fi, dopo essersi connesso alla rete wireless con password o col certificato corretto, il DHCP server funziona nello stesso modo e assegna un indirizzo IP. Se non vi ricordate come funziona il DHCP server, non c'è problema, c'è una puntata anche per lui, la 225. L'IP ottenuto permette al computer di raggiungere tutti i dispositivi sulla sua rete locale e il gateway necessario per raggiungere tutti i dispositivi che non sono su questa rete. Questo vale qualunque sia la classe dell'IP assegnata e qualunque sia la dimensione della sottorete. Sugli stessi cavi di rete o sul wireless è possibile senza nessuna difficoltà far circolare pacchetti di reti diverse senza che questi si diano fastidio. Ci sono due modi, facciamo un esempio con delle strade. Su una qualunque strada possono passare auto con la targa italiana che possiamo far finta essere i pacchetti con gli indirizzi IP della nostra rete che assegna il DHCP server del router. Ma possono passare senza alcun problema anche le auto con targa tedesca. La strada non le blocca in alcun modo, l'importante è che sappiano dove devono andare. Questi sono i pacchetti con IP diversi da quelli che vengono distribuiti dagli DHCP server della nostra rete. Importante, non ci devono mai essere due DHCP server nella stessa rete. Si potrebbe obiettare che se l'ho sezionata per bene posso, ma non è cosa che succede in una rete casalinga normalmente. Nella configurazione della nostra scheda di rete su ogni sistema operativo possiamo andare a impostare manualmente uno o più indirizzi aggiuntivi senza che il computer abbia problemi e senza creare problemi alla rete dove sono collegati tutti gli altri dispositivi. Fatelo a casa, non sul vostro PC in azienda, per favore. Un doppio IP si imposterà anche in modo automatico, lo vediamo tra un attimo. Se lo impostiamo a mano, meglio non mettere un secondo gateway, se no poi il computer non sa dove mandare i pacchetti che devono uscire dalla rete locale. Il discorso si fa un po' più complesso, voi fidatevi. A cosa potrebbe servire? Un esempio potrebbe essere che comprate un NAS, non lo volete mettere a disposizione della rete, ma volete accedere soltanto voi, in modo esclusivo, e volete che sia isolato completamente dalla vostra rete. Gli date un IP diverso dal classico 192.168.1. qualcosa che avete sulla vostra rete. Al vostro computer date un secondo IP della stessa rete, data ovviamente al NAS, ed ecco che nessuno in rete vedrà il NAS, a meno che non vada a fare analisi dei pacchetti e scoprirà dei pacchetti di quella rete. Ovviamente il NAS non potrà accedere a internet. La cosa migliore sarebbe dedicare una scheda di rete solo per lui, ma un PC con due schede di rete non è una cosa così facile da avere. Se volete fare gli splendidi, esistono adattatori da USB Thunderbolt a Ethernet molto veloci. Ed ecco la seconda scheda di rete, ma siamo off topic in questa puntata. Oppure un altro esempio, più raro da trovare in casa vostra. Avete un dispositivo nuovo che sapete che ha un certo indirizzo di rete, che è diverso dall'indirizzamento vostro. Mettete un secondo indirizzo compatibile con quel dispositivo ed ecco che lo potete raggiungere senza perdere accesso a internet, magari con il quale qualcuno vi sta facendo assistenza da remoto. Come fa il computer a sapere che i pacchetti vanno alla rete di casa vostra, alla seconda rete, o va chiesto al gateway di uscire? Una delle regole base del networking è che prima di chiedere al gateway di uscire si cerca il destinatario sulla rete locale o sulle reti locali, se ce n'è più di una. Se sul computer avete la rete R1 e la rete R2, la vostra scheda di rete, se vede che un pacchetto è della rete R1, cercherà la destinazione in locale, uscendo con il primo indirizzo. Se vede che il pacchetto è della sottorete di R2, uscirà in locale un'altra volta, usando il secondo indirizzo. Se invece la destinazione è per una rete diversa, andrà dritta al gateway, che gestirà poi lui dove mandarlo. Un altro caso in cui troverete più di un IP sulla stessa scheda di rete, ma in modo automatico, è quando accedete a una VPN. Avrete l'IP della vostra rete di casa vostra e l'IP della VPN, che dovranno essere necessariamente di classi diverse. In questo caso verranno anche scritte delle rotte per dire ai pacchetti se devono andare sulla vostra rete o all'interno della VPN, perché in questo caso avrete due gateway diversi, ma come vi dicevo prima, la gestione del traffico dei pacchetti, delle rotte e delle varie sottoreti si fa più complessa, e senza una tabellina da far vedere e tutti i vari numeri in podcast è un po' complesso da raccontare. Provo a semplificarla. Se un pacchetto a destinazione R1, che è la rete di casa vostra, verrà mandato usando l'indirizzo principale del computer sulla rete di casa vostra. Se invece il pacchetto a destinazione diversa da R1, le possibilità sono due. Potrebbe essere parte di R2, la rete aziendale, oppure internet. Visto che solitamente R2 non è la stessa sottorete dell'indirizzo assegnato dalla VPN, il computer ha delle regole, chiamate rotte, che gli dicono: se il pacchetto è della rete R2, allora usi il gateway che è assegnato all'indirizzo della VPN. Se è diverso, allora usi il gateway dell'indirizzo della rete principale. La lista delle rotte è chiamata tabella di routing, può essere più o meno complessa a seconda di quanto è complessa la rete al di là della VPN. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana, o quasi, ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb, che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da Zerdai, che ospita da anni il sito di questo podcast, e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. Ormai è un dato di fatto, sono vecchio. L'ho capito quando mi sono accorto che tutte le nuove tecnologie inizio a usarle quando ormai sono già vecchie anche loro. Io le scopro e dico wow, e gli altri intorno a me dicono dai che siamo già alla versione 3, svegliati un po'. Con l'AI peggio che mai, ho scoperto che sapeva scrivermi la dimostrazione dei teoremi di matematica quando si poteva quasi usare per fare video. E nel mio lavoro installo, attivo e sistemo macchine per il machine learning. Sì, è un po' strano. Oggi, per chi non lo conosce ancora, vorrei farvi provare Notebook LM, un servizio gratuito di Google che, caricati dei contenuti di qualsiasi tipo, documenti, file audio o video, questi vengono indicizzati in un tempo ridicolmente breve e poi potete porre al sistema una o più domande e in base solo a quei contenuti il sistema vi risponderà di conseguenza, anche in italiano. Volendo vi fa anche un contenuto audio tipo podcast a due voci. Ho provato a caricare 50 puntate di questo podcast e gli ho fatto domande del tipo quante volte si è trattato questo argomento, in che puntata posso trovare una discussione su quell'altro e molte altre. Le risposte sono sempre state molto precise. Peccato non poter caricare tutte le 350 puntate, così da poter chiedere informazioni su tutto quello che ho detto in questi 10 anni e non dover andare a cercarle una a una a mano. Provatelo, è magico, un po' tutto come è quello che hai, ma che poi non è davvero intelligenza. Questa puntata di Pillole di Bit è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Telegram e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automaticamente. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Bit Stories, andate su pilloledibit.it/sostienimi e fate la vostra parte. Se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie, realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!